07 novembre 2022. A 100 anni dalla sua scoperta, Tutankhamon è ancora un mistero. Di Zaczkiewicz fratto scientific American Annes Major Studied fratto Stringer fratto Getty Images. È una delle scoperte più iconiche di tutta l'archeologia, la tomba piena di tesori del giovane faraone egiziano Tutankhamon, a volte chiamato anche Re Tut. 100 anni fa l'archeologo britannico Howard Carter e una squadra di scavo egiziana trovarono l'ultima dimora del re bambino. Da allora gli studiosi hanno studiato la tomba reale e il suo proprietario. Da questo lavoro sono emerse le grandi linee della vita e dei tempi di Tut. Rimangono tuttavia molti misteri, tra cui la parentela del giovane faraone con la regina Nefertiti, anch'essa oggetto di dibattito, la sua influenza come sovrano e la sua morte. Ora stanno emergendo nuove scoperte che potrebbero colmare alcuni dei dettagli mancanti, ma come sempre si è accesa la discussione su come interpretarli. La chiave della scoperta di Tut è stata la perseveranza. Il 4 novembre 1922, Carter e il suo gruppo avevano trascorso 5 inutili anni alla ricerca di una tomba reale non ancora scoperta nella Valle dei Re in Egitto. Secondo un luogo comune dell'epoca, tutto ciò che la valle aveva da offrire era già stato trovato. Carter decise di trascorrere quella che sarebbe stata la sua ultima stagione sul campo scavando sotto un gruppo di capanne che ospitavano gli antichi cosiddetti costruttori di tombe. Ci eravamo quasi rassegnati al nostro fallimento, scrisse insieme all'archeologo Arthur Cruttendenmace nel libro La scoperta della tomba di Tutankhamon, il loro resoconto della spedizione. Non avevamo ancora messo la zappa sul terreno nel nostro ultimo disperato sforzo quando abbiamo fatto una scoperta al di là dei nostri sogni più sfrenati. Sotto quelle capanne la squadra di scavo scoprì un gradino ricavato nella roccia. In pochi giorni la squadra aveva trovato una scala ripida e un passaggio lungo 10 metri che terminava con una porta sigillata con l'intonaco e con il simbolo della necropoli reale. Carter aspettò di aprire la porta finché il suo benefattore George Edward Stanhope Molineux Herbert, quinto conte di Carnarvon, che aveva finanziato il suo lavoro nella valle per tutti quegli anni, non poté recarsi sul posto. Il 24 novembre 1922, il passaggio fu sgomberato fino a rivelare un corridoio, seguito da un passaggio lungo 10 metri che terminava con un'altra porta. Il 26 novembre 1922, Carter aprì un piccolo foro nella porta e vi infilò una candela, proiettando la prima luce nella camera dopo quasi 3300 anni. La vista lo lasciò senza parole, mentre i suoi occhi si adattavano a quelle condizioni. I dettagli della stanza emersero lentamente dalla nebbia, strani animali, statue e oro, ovunque il luccichio dell'oro, scrisse Carter nel suo libro. Stava guardando nell'anticamera della tomba di Tutankhamon, un sovrano che sedette sul trono per soli 10 anni circa, ma in un momento cruciale della storia egizia. Carter effettuò poi uno studio meticoloso e decennale delle 4 camere che compongono la tomba e degli oltre 5.000 manufatti al loro interno. Sono contenta che sia stato lui a trovare quella tomba, afferma l'egittologa Salima Ikram dell'Università Americana del Cairo. Se fosse stato un qualsiasi altro individuo ci avrebbe lasciato molto meno, anche se Carter complicò il suo lascito prendendo manufatti della tomba per la sua collezione personale, fu molto più attento nella documentazione della tomba rispetto ad altri archeologi che all'epoca lavoravano in Egitto. Carter arruolò il fotografo di archeologia Harry Burton, che stava lavorando per una spedizione sponsorizzata dal Metropolitan Museum of Art di New York, per fotografare lo scavo della tomba, documentando ogni camera in dettaglio prima che gli oggetti fossero spostati. A ogni manufatto fu assegnato un numero e una posizione su una mappa. Carter si era formato sotto la guida del più importante archeologo dell'epoca, Sir Flinders Petrie, afferma Zahi Hawass, ex ministro egiziano delle antichità. Petrie trasformò quest'uomo da disegnatore, le cui bozze non erano granché, in uno dei più importanti archeologi dell'epoca. I metodi di Carter sono ancora utilizzati dagli egittologi moderni per documentare tombe o altre stanze piene di manufatti, anche se con una tecnologia aggiornata. Grazie al lavoro di Carter e dei suoi successori iniziò a delinearsi un quadro di Tut e della sua famiglia. Tutankhamon era figlio del faraone Akhenaton, che aveva rinnegato il dio del sole Amon, la divinità con il culto religioso più potente dal punto di vista economico e politico. Gli egiziani avevano venerato Amon come loro dio principale per centinaia di anni. Akhenaton lo sostituì con un dio del sole chiamato Aton o Aten, che in precedenza era solo una figura religiosa minore. Prima della morte del padre, avvenuta nel 1336 a.C., Tutankhamon fu chiamato Tutankhaten, che significa l'immagine vivente di Aten. Akhenaton dimostrò la sua devozione a Aten spostando la capitale dell'Egitto da Tebe a una nuova città che fece costruire su una zona disabitata vicino al Nilo. La città aveva un enorme tempio dedicato al suo nuovo dio e la chiamò Akhetaton, oggi è conosciuta come Amarna. I templi delle divinità egizie servivano come centri di commercio e luoghi in cui si potevano distribuire cibo e ricchezza alle popolazioni locali. Senza il potente culto di Amon a svolgere questa attività, il regno di Akhenaton fu messo in subbuglio. Il culto di Aten non sembrò servire molto bene il popolo. I resti delle persone che vivevano a Akhetaton dimostrano che gran parte della popolazione era malnutrita e che ha vissuto una vita di pesanti lavori manuali, probabilmente per costruire la città di Akhenaton. La storia di Tutankhamon si intreccia con quella della principale moglie di Akhenaton, Nefertiti, spesso rappresentata come pari al potere del marito. Il suo ruolo di co-regnante dell'Egitto l'ha resa una figura affascinante per gli studiosi. Il modo in cui si concluse il suo periodo di governo e la transizione al regno di Tutankhamon sono entrambi parte della storia di come l'Egitto stava cambiando con la fine del culto di Aten. Probabilmente non era la madre di Tutankhamon. Si pensa che a partorirlo sia stata Kiya, una delle mogli secondarie di Akhenaton. Le opere d'arte di Amarna che raffigurano la famiglia reale mostrano spesso Nefertiti con le sue figlie, ma non con un figlio. Dopo la morte di Akhenaton salì al trono un enigmatico faraone di nome Smenkhkara. L'identità di questo sovrano è oggetto di un intenso dibattito. Alcuni egittologi ipotizzano che Smenkhkara possa essere stata Nefertiti con un altro nome, il che la renderebbe una delle pochissime donne a governare l'Egitto da sola. Penso che sia possibile che Nefertiti governasse come un re, spiega Ikram. Anche all'epoca di Akhenaton, gran parte della sua iconografia era quella di un re maschio che sconfiggeva i nemici e faceva cose del genere. La vera causa della morte di Tutankhamon, un coccio di ceramica che porta il nome di Smenkhkara, trovato dal gruppo di Awas in una città chiamata Aten Abbagliante vicino alla Valle dei Re, corrobora questa tesi. È una scoperta davvero importante perché non sappiamo chi sia Smenkhkara, afferma Awas. Ora credo che Smenkhkara possa essere Nefertiti. Una statuetta raffigurante un sovrano donna trovata nella tomba di Tut rafforza la convinzione di Awas. Non era insolito che un sovrano cambiasse nome in seguito a un grande cambiamento politico durante il suo regno, dice. Anche un'altra sovrana donna, Hatshepsut, cambiò nome per assumere una personalità maschile come faraone più di 100 anni prima di Nefertiti, ha detto Awas. L'idea che Smenkhkara fosse Nefertiti con un nome diverso incontra lo scetticismo di alcuni. Joyce Tildesley, professore di egittologia all'Università di Manchester, in Inghilterra, ritiene che Smenkhkara fosse un fratello o fratellastro di Tutankhamon. Barry Kemp, professore emerito di egittologia all'Università di Cambridge e direttore degli scavi di Amarna, osserva che un disegno nella tomba di Merira II, uno scriba e amministratore di alto livello, raffigura la linea di successione reale. Il re è indicato come Ankh-Heperura Smenkhkara e la regina come Meritaton, la figlia maggiore di Akhenaton e di Nefertiti, spiega Kemp. Trovo scorretto sostenere che la prima sia Nefertiti. Smenkhkara regnò solo per circa 4 anni, poi nel 1332 a.C. Tutankhamon salì al trono all'età di 8 o 9 anni per presiedere una nazione in subbuglio. Gli egittologi hanno ipotizzato che fosse un re fantoccio i cui fili venivano tirati da uomini più anziani che erano stati consiglieri del padre, Ahi, che sarebbe diventato il successore di Tutankhamon come faraone, e Horemheb, generale dell'esercito egiziano e uomo che sarebbe succeduto a Ahi pochi anni dopo. All'inizio del suo regno Tut rinunciò al culto di Aten e ripristinò quello di Amon. Inoltre spostò la capitale da Amarna alla città di Tebe. Tildesley osserva che Tut era molto giovane quando si verificarono questi eventi, rendendo improbabile che i cambiamenti fossero una sua idea. Nuove prove sulla rivoluzione religiosa di Akhenaton e sulla controrivoluzione di Tutankhamon emergono anche dagli scavi di Awas presso Aten Abbagliante. Dopo meno di 2 anni di lavoro nel sito, il gruppo di Awas ha portato alla luce gran parte della strada principale che divideva la parte orientale della città da quella occidentale. La strada è delimitata da muri curvi in mattoni di fango che facevano parte di edifici che ospitavano laboratori utilizzati durante il regno di Tutankhamon per la produzione di gioielli, sandali in cuoio, vestiti, amuleti, statue e mattoni di fango. Il gruppo ha anche trovato un lago artificiale che serviva come fonte d'acqua per la città. È interessante notare che i disegni sulle pareti risalenti all'epoca del padre di Akhenaton, il faraone Amenhotep III, raffigurano Aten esattamente come era stato raffigurato a Amarna. Amenhotep III si riferisce anche a se stesso e al suo palazzo di Malkuata come Aten abbagliante. Awas ritiene che il culto di Aten fosse pienamente formato già prima del regno di Akhenaton. Per la prima volta possiamo confermare che l'idea di Aten non è nata da Akhenaton, come tutti credono, afferma. Aten è stato creato da Amenofi III. Nuove intuizioni sulla vita di Tutankhamon potrebbero venire dalle analisi del DNA. Precedenti studi sul DNA antico ottenuto da Tut e da diversi altri membri della famiglia reale hanno rivelato indizi sulla sua discendenza incestuosa. Ora Awas è coinvolto in uno studio sul DNA di due mummie non identificate trovate nella Valle dei Re. Egli ritiene che possano essere Nefertiti e la regina Ankhesenamun, moglie di Tutankhamon. Awas attende i risultati dell'analisi del DNA per dicembre. Se le mummie appartengono effettivamente a membri della famiglia di Tutankhamon, il lavoro potrebbe risolvere alcuni interrogativi sulla sua parentela con Nefertiti e altri membri della sua dinastia. Tuttavia, la prova del DNA potrebbe non risolvere la questione. Le generazioni di consanguineità che ci sono state tra i reali egiziani limitano le conclusioni che si possono trarre dagli studi genetici, spiega Ikram. Potrebbe essere difficile distinguere una sorella da un cugino stretto quando una famiglia ha così tanto DNA in comune. Nonostante cent'anni di studi e di progressi tecnologici, rimangono molti interrogativi su Tutankhamon, tra cui la causa della sua morte prematura tra i 17 e i 20 anni. I ricercatori hanno proposto ogni sorta di ipotesi fantasiose per la sua morte, che vanno dall'omicidio all'incidente con una carrozza all'attacco di un ippopotamo. Secondo Ikram, le scansioni di tomografia computerizzata della mummia di Tut non hanno fornito una risposta definitiva. Comunque sia morto, il lascito più importante del breve regno di Tutankhamon potrebbe non avere nulla a che fare con il ripristino dei culti degli antichi dei in Egitto. Egli è anche un grande attrattore di turisti verso la nazione. Tutankhamon, lo giuro davanti a Dio, è il miglior faraone egiziano perché è quello che dal 1922 ha fatto crescere l'economia egiziana, o almeno l'ha portata in pareggio, dice Ikram. Mostratemi un altro re che abbia fatto altrettanto.